Ciao a tutti, benvenuti alla sesta puntata di Caldown. Chi l'avrebbe mai detto, Federica?
È vero, lo diciamo ogni volta, eppure siamo sempre qui.
Eppure continuiamo, sì, perché abbiamo iniziato questo nostro viaggio all'insegna del dialogo con chi si occupa di cultura, chi si occupa di intrattenimento e come ha affrontato il lockdown. Chi abbiamo già sentito?
Abbiamo sentito all'inizio, abbiamo aperto con le maestranze del mondo dello spettacolo, abbiamo proseguito poi con Michela Marzano e poi ci siamo spostati all'universo musicale, quindi abbiamo parlato insieme a Max Collini e Alberto Guidetti dello Stato Sociale, poi abbiamo fatto un salto nel mondo del cinema, dell'arte, delle performance con Arianna e dell'Arti e quest'oggi.
E oggi invece è un mio grandissimo piacere quello di presentare Nicolas Ballario, che è un critico d'arte, un curatore di mostre e anche un giornalista che si occupa d'arte. Ciao Nicolas, benvenuto.
Grazie.
Allora, la prima domanda che ti facciamo è legata proprio, cioè, dacci il polso della situazione. Cosa è successo durante il lockdown al mondo dell'arte?
Allora, devo dire che il mondo dell'arte ha reagito subito molto bene, nel senso che ha messo in campo tantissime iniziative, innanzitutto di charity nel periodo del lockdown, perché molti artisti, devo dire la maggior parte degli artisti, si sono messi a disposizione di iniziative di raccolta fondi. Non so, penso a iniziative come quella dei 100 fotografi per Bergamo, dove appunto in realtà erano un po' più di 100 fotografi, hanno messo a disposizione per la vendita un loro scatto, il cui ricavato è andato all'ospedale di Bergamo e hanno raccolto quasi 800.000 euro soltanto loro. Ma ci sono tantissime iniziative, come l'Accademia di San Luca ha creato una grande lotteria dove si poteva partecipare acquistando un biglietto al prezzo di 50 euro e si poteva partecipare a questa lotteria dove si vincevano dei grandi premi in opere d'arte. Ma anche, non lo so, la Fondazione Trussardi ha creato viaggi da camera, quindi ha chiamato tutti gli artisti a interpretare il loro viaggio da fermo, perché gli artisti viaggiano anche quando stanno fermi, e ne è nata una sorta di mostra virtuale bellissima. Ma poi tutte le istituzioni, in un modo o nell'altro, hanno cercato di sopperire al fatto che non potessimo fisicamente andare a vedere le mostre, mettendo in campo delle cose a livello digitale. Quindi da questo punto di vista, forse l'arte era un passo indietro nel digitale, perché l'arte è naturalmente una componente fisica importantissima, no? Non è come altre arti, come, non lo so, la letteratura o la musica, che si possono fruire da casa. L'arte ha bisogno di una esperienza frontale. E quindi forse non si era mai messa a disposizione del digitale per questo motivo qua, perché non ne aveva bisogno. E ne hanno approfittato invece adesso per adeguarsi ai tempi. E quindi naturalmente è stata una catastrofe questa cosa, perché tante mostre sono state annullate, ma se nella tragedia dobbiamo trovare un elemento positivo è questo, che il mondo dell'arte ha reagito digitalizzandosi.
Ecco, invece ti chiedo, dal punto di vista delle produzioni artistiche, al di là ovviamente che hai già detto bene che delle mostre ovviamente si sono fermate, secondo te il processo creativo di chi in questo momento stava producendo appunto delle opere di qualunque tipo, come può aver impattato la vita di un artista?
Allora, dobbiamo distinguere il processo creativo dalla vita dell'artista, perché se parliamo di processo creativo, io credo che questa cosa gli artisti vivono della contemporaneità che frequentano. E quindi naturalmente un periodo di cambio così forte, radicale del paradigma, ha dato agli artisti un elemento su cui ragionare, riflettere e quindi creare. Quindi in molti hanno approfittato di questo periodo naturalmente per creare delle cose dal nulla. Se dobbiamo invece dire sulla vita degli artisti, ha impattato in maniera feroce, perché il mondo dell'arte ancora non è ripartito. Sta lentamente cercando di ripartire, ma non è ancora ripartito e chissà quando succederà. E il problema è che purtroppo il mondo dell'arte contemporanea è un mondo di nicchia e quindi, come tutti i mondi di nicchia, è un po' lasciato da solo dalla politica e dalle istituzioni. E quindi gli artisti si sono visti venire a mancare un po' il terreno sotto i piedi perché non c'erano più le mostre, il mercato si è fermato, e quindi è stato un periodo terribile da quel punto di vista per il mondo dell'arte. Io stesso avevo non so quante mostre programmate, sono saltate tutte, e ho fatto un periodo di vacanza, diciamo, di vacanza obbligata. Uh-huh. E adesso però sta ripartendo, e bisogna dire che i mercati a grandi livelli stanno partendo bene, nel senso che pensate che Sotheby's, che è la più importante casa d'asta che esiste uh-huh. al mondo, 2 settimane fa ha fatto un'asta a Milano ed è stato la seconda migliore asta di sempre fatta online, e la prima a livello europeo di sempre. Quindi vuol dire che in qualche modo il mercato sta reagendo e sta ripartendo.
Ok, invece per quanto riguarda proprio l'accesso o il visitare una mostra, no? Questi giorni sfogliavo il mio feed di Instagram e ho visto ad esempio che i Musei Vaticani, che ovviamente hanno un sacco di mezzi, si stanno affidando a degli influencer per rilanciare appunto la visita ai Musei Vaticani, che sembra strano, no? Perché chi ha bisogno, cioè i Musei Vaticani hanno veramente bisogno di dire ricordatevi che ci siamo anche noi? Evidentemente sì. Cosa succede per invece le produzioni, o come dire, le mostre che non sono grandi come i Musei Vaticani?
Beh, sai, i Musei Vaticani ne hanno bisogno, nel senso che vivono di turismo, e invece in questo momento io abito a Roma e Roma è vuota, e quindi hanno bisogno di portarci i romani all'interno dei Musei Vaticani, quindi è normale che ne abbiano bisogno anche loro. Ma se sono in difficoltà loro ad avere visitatori, immaginate, ecco, quelli che non sono loro. Ma anche le mostre che hanno successo in realtà devono gestire il pubblico in una maniera talmente contingentata che l'esperienza perde. Non so, prendi la mostra di Raffaello. Io sono stato a vedere la mostra di Raffaello a Roma, una mostra straordinaria, 2 o 3 settimane fa. E forse la prima mostra che ho visto dopo il lockdown, no, non è vero, non la prima, ma una delle prime mostre che ho visto dopo il lockdown. E siccome quella ha un flusso di visitatori, pensate come la fanno visitare. Fanno entrare 8 persone ogni 5 minuti, no? Mm-hmm. Però queste 8 persone ogni 5 minuti non è che possono andare libere per il museo, per le scuderie del Quirinale. Sono un gruppo seguito da una persona delle scuderie del Quirinale, si arriva all'ingresso della mostra, si sente suonare un campanello. Quando si sente suonare quel campanello, dling dong, quando suona quel campanello puoi entrare nella prima stanza, 5 minuti esatti, cronometrati. Dling dong, si entra nella seconda stanza, dling dong, nella terza. E quindi è una cosa naturalmente che ti mette, sì, un po' di fatica. Perché
è un riflesso pavloviano praticamente.
E per forza, perché non sei, ti senti proprio costretto, come a scuola, solo che hai 5 minuti per vedere dei capolavori, che invece dove magari vorresti passare più tempo, però sono costretti a fare così. Quindi figuratevi quelli più piccoli, infatti moltissime realtà non hanno ancora riaperto, perché non hanno ancora riaperto. Poi ci sono delle mostre che nessuno andava a visitare prima, e anche delle mostre molto belle, e che quindi la gente continua ad andarci poco, e non è cambiato molto, ma i piccoli naturalmente, che non sono le scuderie del Quirinale o i Musei Vaticani, naturalmente stanno soffrendo molto, perché non c'è turismo, ma anche se ci fosse turismo, già questa stagione non è buona per le mostre, perché la gente ha voglia di stare all'aria aperta e non di chiudersi nei musei, e in più comunque c'è ancora un po' di paura, se non del virus, comunque di tutto l'apparato che si deve seguire di sicurezza, e quindi l'arte soffre.
Ecco, su questo infatti volevo farti una domanda. Durante il lockdown, appunto, lo ricordavi anche tu, appunto, sono cambiate anche le modalità in cui i siti dei musei o delle collezioni hanno riproposto appunto un modo diverso di visitare e di vedere le opere esposte. E questa cosa continua, nel senso che si possono ancora fare quelli che vengono chiamati viaggi virtuali all'interno anche di grandi musei, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Proprio per questo, proprio perché rispetto per esempio a altre esperienze che possono essere, non so, quelle delle sale cinematografiche, in cui si può pensare di portare all'esterno un qualcosa da fruire, Non si può fare ovviamente con l'arte contemporanea e in generale con i musei e tutto quello che ne compete. Pensi che il fatto di aver aperto questa nuova modalità di vivere l'esperienza artistica possa in qualche modo essere utile, virtuosa per questo tempo, che è un tempo in cui non sappiamo ancora cosa accadrà, o pensi che possa rovinare invece poi quello che è la vera essenza dell'uscire, dell'andare, di voler andare a vedere qualcosa?
No, no, non credo che nel mondo, mentre negli altri mondi sì, nel mondo dell'arte non credo che l'esperienza virtuale potrà mai essere anche solo lontanamente avvicinabile a quella fisica. Io non le guardo, per esempio. Cioè, immagino che ci sia un pubblico, ma a me non me ne frega niente di guardare le opere virtualmente, non mi interessa. Non è sicuramente una strategia vincente, anche se ci sono delle cose fatte molto bene, perché io per lavoro, per questioni giornalistiche, ne sono andato a studiare un paio perché dovevo parlarne e ce ne sono alcune fatte davvero benissimo. Però non credo che se, allora, se la tua domanda è riferita a una sorta di concorrenza, non credo che ci sia, cioè, nel senso, non
No,
credo
no,
che le
no, non
vostre
concorrenza.
No, nel senso che tu mi dici se può dar fastidio, poi no, non darà fastidio alla vita, perché non potrà mai competere. L'arte ha per eccellenza bisogno di una frontalità. E quindi non credo che questa cosa dia fastidio, però fanno bene a farla, sai, di necessità si fa virtù, sono costretti e le fanno. Però non penso che daranno fastidio, non credo che avranno gran futuro.
Ma come si fa quindi a ritrovare questa frontalità in
Si
un momento
aspetta.
del genere?
Si aspetta, non si può fare altro che aspettare. Non c'è nient'altro da fare. Contro il tempo non possiamo nulla, è l'unica variabile contro cui l'uomo non può niente, e quindi dobbiamo solo aspettare. Nel frattempo ci sono i libri, si può studiare, si possono fare tante altre cose, ma soprattutto di mostre aperte ce ne sono. Se uno vuole andare a vedere delle cose, lo può fare. Non è
Sì,
che,
certo.
cioè, non so quanti romani ci sono che non sono mai andati ai Musei Vaticani. Si può andare ai Musei Vaticani, si può andare a vedere la mostra di Raffaello, ma ci sono anche tante altre bellissime mostre di arte contemporanea che ci sono in giro per l'Italia. Io te ne potrei citare 10 almeno di aperte. E quindi il materiale per andare a vederle, se uno vuole, c'è. E per riavere l'offerta di prima bisogna aspettare. Non c'è nient'altro da fare.
Sì, no, questo ovviamente abbiamo parlato, cioè, non si può che essere in presenza di fatto. Però invece parliamo di anche di una delle cose che hai fatto tu in questo proprio in questi mesi. Un programma in cui si parla d'arte, no? Perché ovviamente per vedere le opere ha senso andare in un museo o in una mostra, però per sapere quello che si va a vedere o anche cosa andare a cercare, ha senso avere qualche indizio, qualche spunto prima.
Come no? Certo. No, ma io sai, faccio un programma radiofonico su Radio Rai 1 sull'arte contemporanea e poi ho fatto un programma sull'arte contemporanea su Sky Arte, poi lo riprenderemo a ottobre, a novembre. Però quella è un'altra cosa. Quindi si tratta di informazione, non si tratta di attività espositiva. Il programma che ho fatto su Sky Arte che ho condotto su Sky Arte, era proprio per informare su cosa stesse facendo il mondo dell'arte durante il coronavirus. Era questo. E il programma che faccio in radio e per dare degli elementi per approfondire il mondo dell'arte contemporanea. Però non ci confondiamo, quella è informazione, non è esposizione. Quella è una roba che c'era prima, c'è stato durante e ci sarà dopo il lockdown, ma non potrà mai sostituire l'esperienza con l'arte, anche perché io mi occupo di arte contemporanea, quindi soprattutto di quello vi so dire, ma l'arte contemporanea è un'arte che ha bisogno di studio. Quando io faccio queste cose è per offrire alle persone degli elementi, una lente di ingrandimento per studiarla, per poi approfondirla e poterla magari comprendere e apprezzare meglio quando la si vede in presenza. Però non ho l'ambizione, nemmeno la presunzione di dire che i programmi che io faccio siano in qualche modo sostitutivi rispetto alle mostre dei musei, non lo direi mai. Sono un'altra cosa, sono un altro prodotto.
Sì, no, non c'è dubbio, però non peccare di umiltà, mi raccomando. Però invece faccio una domanda che è un passo indietro. Una delle cose che hai detto all'inizio è un'assenza della politica, un'assenza di regolamentazione o anche di come gestire la ripartenza. È un male perché non c'è una leadership, cioè quindi non c'è una guida. Ma non è che magari dall'anarchia poi nasce qualcosa di interessante, no?
No, no. Io credo che questo paese stia vivendo un'epoca dove la politica è demonizzata, mentre io invece credo che ci sarebbe bisogno come il pane di politica in Italia, della politica seria, della politica vera, ma abbiamo interi partiti fondati sulla cialtroneria, sulla lotta semplificata e populista, quindi figurati un po'. Quindi non credo che dall'anarchia possa in questo momento nascere nulla, seppure è una forma di politica anche quella, che io apprezzo molto. Però in questo momento ci sarebbe davvero bisogno di interventi politici che in Italia non vengono fatti. E sull'arte, ti potrei citare, sono state fatte un sacco di cose. Non so, in Germania sono stati stanziati un sacco di fondi per le aziende culturali. In Spagna, addirittura, per aiutare i giovani artisti, in questo periodo qua, hanno deciso di fare una joint venture tra edifici pubblici e artisti, e quindi si pagano i giovani artisti per fare delle opere che poi vanno negli edifici pubblici. Sono stati stanziati 500 milioni per fare una cosa del genere. Quindi si aiuta il comparto artistico. E una parte di questi, naturalmente una parte di questi milioni, non 500 milioni per comprare opere d'arte, non lo farebbe mai lo Stato, ma alcuni di questi fondi qua sono stati usati per questo, quindi è una cosa dove vincono tutti, perché lo Stato acquista delle opere d'arte che vanno a dare valore agli edifici pubblici e gli artisti possono campare. In Italia non è stato fatto niente per il mondo dell'arte, è stato fatto poco in generale per la cultura in questo periodo qua, ma per il mondo dell'arte veramente niente. E quindi ci sarebbe bisogno di un intervento della politica.
Sì, beh, li abbiamo sentiti anche con gli altri ospiti che abbiamo avuto, insomma, anche prima di te, questa necessità di riorganizzazione assolutamente dei vari settori culturali, che siano le maestranze dello spettacolo, ai musicisti, appunto, a chi lavora nel campo artistico in generale. Devo dire che le ultime esperienze ci hanno fatto vedere che, insomma, l'auto-organizzazione può portare un'istanza. È anche vero che dopo quell'istanza deve essere presa in carico da un punto di vista appunto organizzativo, politico, con delle scelte e con lo stanziamento ovviamente dei
Ma
fondi, se no si parla di nulla.
le istanze non mancano, mancano le risposte.
Esattamente, esattamente.
Eh sì.
Sì, guarda, io penso che di argomenti ne abbiamo affrontati abbastanza e ci ha dato veramente qualche notevole spunto su cui riflettere e per portare avanti anche quello che è la riflessione appunto su questo.
Sono riflessioni le mie molto banali, in realtà, però in questo momento non è che ci sia altro da dire.
No, non dire banali. No, cioè, ad esempio, il fatto che un'esperienza internazionale come quella spagnola che hai citato tu, perché non è stata replicata in Italia? Soltanto perché non ci sono soldi o perché non ci ha pensato nessuno?
Ma no, credo che sia perché, come vi dicevo, il mondo dell'arte non è un bacino elettorale, perché è un bacino disomogeneo, forse anche piccolo, e quindi non interessa dal punto di vista politico. Forse per questo. C'è altro di cui occuparsi, però così si manda in vatta al sistema creativo.
Che è quello che invece speriamo che non succeda.
Speriamo.
E va bene, Nicolas, noi ti ringraziamo, grazie per la disponibilità e speriamo di
Grazie
risentirti presto, magari
a voi. E
quando le
più
cose,
ottimista.
esatto, più ottimista e esatto, con qualcosa di più bello da raccontarci, di come tutto è ripartito per il meglio.
Succederà,
Insomma.
sono sicuro.
Grazie, ciao.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Insomma, Nicolas Ballario ci ha detto delle cose che già sapevamo, cioè che avevamo sentito dagli ospiti precedenti, ma ci ha dato anche uno sguardo innovativo su un settore di cui non ci eravamo ancora occupati, quello dell'arte contemporanea, delle mostre, delle esposizioni, giusto, Federica?
Sì, assolutamente. Poi quello che abbiamo ritrovato nelle parole di Ballario sono sicuramente anche quelle di tutte le persone che abbiamo sentito che lavorano nel mondo delle produzioni, dell'arte e della musica, che sono quelle di volere una risposta che si deve tramutare ovviamente in fondi e in possibilità nuove. Di fruire dell'arte in tutte le sue forme, e ovviamente questa cosa non può che partire dalle persone che sono coinvolte in quei processi, perché giustamente Nicolas si ricordava che si fermano non solo i grandi musei o le grandi esposizioni, ma si fermano soprattutto le esperienze più piccole, magari appena nate, gli artisti emergenti che soffrono ovviamente molto di più di questa cosa. Quindi, se già prima c'era un problema di riuscire a portare e a interessare le persone, ma non solo, a questo tipo di appunto di situazione artistica, ora il problema è raddoppiato e quindi, parafrasando le sue parole, da un certo punto di vista non ci resta che aspettare perché più di così non si può fare per entrare nei musei e tutto quello che Nicola ci ha raccontato. D'altra parte, probabilmente c'è anche molto da fare al di là dell'entrare in un museo su tutto quello che è il settore artistico, su come funziona.
Sì, infatti hai ragione, no? Cioè c'è una dimensione collettiva che è quella che è stata anche generosa durante il lockdown, però dopo c'è una dimensione produttiva che è quello su cui ci stiamo anche concentrando, no? Con Caldown, che e quindi ha bisogno anche di rassicurazioni dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista proprio di quello che può essere il loro futuro per continuare a garantire agli artisti in senso lato. La libertà di poter essere ancora creativi, di fatto, poter continuare a essere creativi.
Assolutamente, certo. Vabbè, questo lo continueremo ovviamente ad indagare anche con le prossime interviste, sperando anche insomma, che alla fine di questo percorso che abbiamo intrapreso, insomma, giorno dopo giorno possa cambiare qualcosa e già comunque stanno cambiando delle cose, insomma, anche perché il senso poi di quello che stiamo facendo è proprio questo, di indagare, di domandarci cosa può cambiare e quali sono le modalità migliori per cambiarlo.
Esattamente. Se Caldown vi è piaciuto, lo trovate sui canali di Nos TV e di Radio Sherwood, lo trovate ogni mercoledì alle 16. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao!
Ciao.